qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andiamo a vedere, anche se la nostra stampa se ne è parlato poco, se in televisione se ne è parlato poco, se tutti quanti trasmissioni televisive nessuno ne parla, perché tutti parlano o sembra più interessante parlare del Bunga Bunga o di altre stupidaggini che esistono in questa Italia, anzi nella vostra Italia, mentre della crisi economica degli Stati Uniti, della crisi economica nordamericana non ne parla nessuno, sembra che la cosa non interessi a nessuno, in realtà la crisi economica nordamericana porta a conseguenze immediate e future sia in Europa sia in tutto il mondo. Questo è un dato di fatto oggettivo. Noi abbiamo trattato la questione anche a Longarone in gennaio, quando abbiamo presentato il programma del nostro congresso. Adesso vorrei leggere, perché mi sembra che sia veramente un articolo interessante, quanto detto sul Corriere della Sera da Massimo Gaggi. Ecco, si parte così: America sull'orlo del baratro fiscale. Nell'immediato rischia una paralisi del governo, il blocco a tempo indeterminato delle sue attività non essenziali, biblioteche e parchi chiusi, bloccata l'emissione di passaporti e molti atti amministrativi, NASA e altre agenzie federali ferme, niente stipendio per gran parte dei dipendenti pubblici, compreso i militari non combattenti. Scatterà dopodomani sera, se non si troverà in extremis un compromesso sul finanziamento del deficit di quest'anno. Ieri il direttore del bilancio della Casa Bianca ha ordinato ai capi di tutte le amministrazioni di preparare un piano d'emergenza, definendo caso per caso chi continuerà a lavorare anche in caso di shutdown, che vuol dire mettere in luce il deficit, perché svolge mansioni vitali, e chi da lunedì dovrà restare a casa. Alzando lo sguardo sul medio e lungo periodo, poi, da ieri il Paese ha davanti agli occhi il piano concreto, quello dei repubblicani, di rientro del debito federale degli attuali rischiosissimi livelli, un piano che non solo annulla la riforma sanitaria di Obama, ma prevede anche il pratico smantellamento del sistema di welfare americano, che è già assai più leggero di quello europeo, niente più sanità garantita per gli anziani e i poveri, e ridimensionamento della Social Security, la previdenza pubblica. Un piano drastico, potenzialmente impopolare, politicamente molto rischioso. Eppure i repubblicani sembrano decisi ad andare alle elezioni del 2012 sventolando la bandiera di meno tasse, meno assistenza, meno deficit, contro un Obama accusato di non aver il coraggio di affrontare una crisi fiscale di cui pare riconosca la gravità. L'emergenza immediata, come detto, è quella legata al braccio di ferro sul deficit di quest'anno. In atto al Congresso, in ballo i soldi necessari per far funzionare il governo nei 6 mesi rimasti, da qui alla conclusione di quest'anno fiscale 2011, che scade alla fine di settembre. I repubblicani sono disposti ad assicurare fondi necessari all'amministrazione Obama solo se le spese vive verranno tagliate subito di 68 miliardi. Ecco, questo è parte dell'articolo fatto da Massimo Gaggi sul Corriere della Sera e mette in risalto, in luce, la situazione nordamericana degli Stati Uniti. Ecco, siamo di fronte ovviamente a un presidente americano che è un dilettante allo sbaraglio, è il classico tiramolla che lui fa in maniera palese, sia per quanto riguarda la politica economica, sia per quanto riguarda la politica estera, sia per quanto riguarda la politica militare. Lui è uno indeciso a tutto, non ha nessuna strategia, non ha nessuna, cioè eleva la tattica a strategia, dopodiché quando è costretto a fare delle scelte geopolitiche non è in grado di prendere decisioni. La dimostrazione sono anche il fatto che lui è completamente isolato da tutti quanti i vertici militari degli Stati Uniti, i quali gli chiedono non di fare una cosa o di fare l'altra, ma gli chiedono semplicemente di avere una strategia unitaria che tenga conto dell'attuale stato geopolitico del mondo. È evidente che non è in grado di prendere delle decisioni, siamo di fronte, o comunque lui è sottoposto alle isterie della Clinton, che effettivamente è lì, che svolge quel ruolo di ministro degli esteri nordamericano, soltanto in virtù di alcune sue ricatti, e quindi non ha nessun tipo di visione, non ha nessun tipo di capacità, non si capisce le ragioni perché una grande potenza che si considera grande potenza abbia scelto la Clinton a fare il ministro degli esteri. Probabilmente la scelta è stata concordata e bilanciata con il presidente Obama, però i risultati sono quelli che si vedono. Obama aveva deciso qualche anno fa di salvare gli Stati Uniti inventandosi la moneta. Siamo di fronte io ho sempre detto, affinché c'è carta e colore verde stampiamo dollari con il valore dei dollari che sono pari a zero. I dollari hanno una loro credibilità nel momento in cui non l'America, gli Stati Uniti, i nordamericani hanno un'economia valida, hanno delle riserve atte a coprire la valuta emessa, ma finché hanno una potenza militare che è consistente, che è una delle prime potenze al mondo, e per cui i dollari dei nordamericani sono difesi dalla potenza militare degli Stati Uniti. Senza questa potenza militare non varrebbero assolutamente nulla. Però anche mantenere in vita la potenza militare corrisponde a che cosa? Corrisponde al fatto che esiste dei costi che sono sostanzialmente sproporzionati o comunque sono talmente elevati da creare ulteriori problemi. Questo è quanto si è affermato, perché quando tu ingrossi e comprimi una macchina militare, fai come è avvenuto nella Unione Sovietica. Loro avevano compresso, costruito un'enorme macchina militare, ma alla fine, con costi spaventosi, è evidente che se questa macchina militare non viene utilizzata, alla fine questa macchina militare porterà a che cosa? Porterà alla fine dello Stato che l'ha costruita, alla fine di quella potenza militare. Ecco, gli Stati Uniti questo stanno avvenendo le stesse cose, tanto è vero che siccome non riescono più a far fronte a tutto questo, e abbiamo visto anche la gravità del fatto che, per esempio, nell'articolo che vi ho letto, anche gli stessi militari in congedo che hanno diritto alla pensione, gli verrà tolta la pensione perché non sono più in grado di far fronte alla pensione. Gli Stati Uniti hanno sbaraccato tutto quanto i social car o il welfare che avevano costruito, l'avevano costruito semplicemente su basi di natura ideologica, non su basi di natura economica. Il risultato è che c'è il crollo di tutto il sistema economico americano, che non può reggersi soltanto sulla fabbricazione sconsiderata di dollari del valore pari a zero. Ecco, questo è quanto è avvenuto negli Stati Uniti. Poi vediamo che gli Stati Uniti poi hanno, insieme agli francesi e agli inglesi, fatto la solita guerra, che non si capisce bene le ragioni, in Libia, creando dei problemi enormi, mettendosi in un cul-de-sac, andando dentro su delle sabbie mobili e spendendo una caterva di miliardi di euro, sto parlando di miliardi di euro, non di milioni, e questo sarà il risultato, cioè il degrado degli Stati Uniti, della potenza nordamericana, è di fronte a tutti, chiedo scusa. Cosa succede, cosa può avvenire? Noi dobbiamo avere le idee molto chiare e avere, nel momento in cui abbiamo le idee molto chiare, avere anche molta paura, perché bisogna avere le idee chiare, avere paura, perché se noi andiamo a vedere sul piano storico, gli Stati Uniti, la potenza nordamericana, ha avuto una crisi economica piuttosto consistente e robusta, che ha coinvolto tutto il mondo nel 1929, la famosa crisi del 29, e quella crisi del 29 ha fatto che cosa? È arrivata alla sua naturale conclusione nel 1945. Teniamo presente che per arrivare a questa sua naturale conclusione gli Stati Uniti, cioè nel mondo, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, e la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti si sono preparati e hanno prima lasciato che le potenze europee si scannassero tra di loro, ha potenziato il proprio apparato industriale e militare, poi è intervenuta ed si è impossessata di gran parte del mondo, si è impossessata dell'Europa occidentale, dell'Asia, del Sud America, del Giappone e di altre zone di influenza, ed ha superato la crisi. Adesso, per superare questa crisi, gli Stati Uniti stanno pensando, la potenza nordamericana sta pensando di poter scatenare un'altra guerra, anche se, come che abbiamo detto noi quest'anno, in gennaio del 2011, a Longarone, in maniera diversa saranno guerre violente e magari non globali, ma guerre localizzate. La differenza che esiste tra la seconda guerra mondiale, la crisi del 29 e adesso, è sostanziale. Perché è sostanziale? Perché prima gli Stati Uniti erano una potenza isolazionista, era una potenza che non aveva il comando e non era in crisi economica, ma aveva un'espansione demografica, popolare, eccetera. Ha messo a lavorare questa gente per un primo periodo a aprire e chiudere buche, successivamente ha avuto diciamo così la sua industria trasformata in industria di guerra. Ecco, e noi, mentre adesso questo sarà molto più difficile, perché una potenza in espansione non è gli Stati Uniti, ma è la Cina, che ha una capacità di geopolitica globale. Vediamo che che ha una politica per l'Africa, ha una politica per l'Asia, ma soprattutto ha una politica per gli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti stanno diventando, la Cina sta avendo una forte influenza negli Stati Uniti. Ricordiamo che la California è praticamente un stato non più nordamericano ma cinese da un punto di vista economico, e questo sarà il risultato che, e questo mi fa paura, gli Stati Uniti sono verso il crollo finale, con una serie innumerevole di guerre. Il problema è vedere se ci sarà una guerra di natura globale, una guerra di natura globale che, non essendo nel 1939 ma essendo nel 2011, può significare effettivamente la fine di questo mondo che noi conosciamo, la fine dell'umanità. Quindi la profezia degli Aztechi, che il 2012 sarà l'anno della catastrofe finale del mondo, non è da prendere sotto gamba, perché se effettivamente, al di là delle previsioni eccetera, potrebbe anche verificarsi questo. Poi vediamo quello che è successo in Libia. In Libia si è voluto scatenare una guerra d'aggressione contro il popolo libico, si sono assoldati mercenari di vario tipo e di varia natura. Questi mercenari sono mercenari, non il popolo, diciamo così, di Bengasi o di Tobruk non ha né le capacità né la forza per abbattere Gheddafi. Quindi cosa succederà? Già adesso stanno chiaramente prendendo in seria considerazione l'ipotesi di trattare con Gheddafi, di trattare e trovare una soluzione che potrebbe essere anche una soluzione di natura confederale, o comunque una soluzione dove che comunque Gheddafi o comunque quello che, è, che lui rappresenta, non sarà spazzato via da Libia, ma sarà un oggettivo interlocutore su tutto il territorio. Chi ha capito forse questo è proprio Sarkozy, il quale adesso non è disposto anche a valutare l'eventualità che Gheddafi, o comunque il potere gheddafiano a Tripoli, rimanga ancora in sella. Ecco, sono rimasti soltanto alcuni personaggi di scasso valore, come Frattini e la Clinton, che parlano a vanvera e dicono che bisognerebbe, cioè che Gheddafi deve andare via, se no non si può trattare, eccetera, eccetera. Ecco, questi due sono due personaggi di scarse capacità, di non comprensione dei problemi, che parlano giusto appunto perché danno fiato alla bocca. Sarebbe bene che mettessero anche il cervello in funzione prima di parlare, e beh, va bene, insomma, ecco. Questo è quanto sta avvenendo per la crisi americana. Ecco, adesso facciamo un piccolo intermezzo, andiamo a parlare dell'attentato al Papa del 1981, e ne parlo con piacere perché c'è stato sul giornale Jesus un'intervista del generale Jaruzelski, ex presidente della Polonia, e vi leggo una breve nota, poi la commento casomai. Una possibile pista islamica, sicché quella bulgara, va considerata più logica per l'attentato subito il 13 maggio 1981 per mano di Ali Rajak da Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. A dirlo è il generale Jaruzelski, l'ex premier polacco, chiamato a testimoniare nella causa di beatificazione del Papa. Al mensile Jesus, Jaruzelski esclude nettamente l'origine bulgara dell'attentato e aggiunge: oltre al Cremlino vi era già da allora un Islam radicale che odiava il pontefice e vedeva in lui il capo dei crociati. Ecco, io ho avuto modo di incontrarmi con il generale Jaruzelski qualche anno fa, e la pista islamica era una pista che andava attentamente valutata. Si è naturalmente lasciato andare sulla pista bulgara perché in quel momento faceva comodo alla politica anticomunista a dire che erano i bulgari, che poi era il braccio, faceva i lavori sporchi per l'Unione Sovietica, era il braccio armato dell'Unione Sovietica. Ma una volta detto questo, si è tralasciato tutto il resto. Allora, a parte che tutto era possibile, ma Ali Rajak, che ha attentato il Papa, era un turco, apparteneva ai Lupi Grigi, era una successione terroristica islamica, e quindi si poteva in qualche modo comprendere e valutare la questione. Ecco, io sono profondamente convinto, e non solo sono convinto, ma un po' più di convinto, che la pista islamica sia la pista giusta, che non è stata battuta dagli inquirenti, da quelli che dovevano cercarla, perché le faceva comodo politicamente parlare di pista bulgara. In realtà non è così. Comunque, questa è l'Italia, questa è come si comporta l'Italia da sempre, i 150 anni della cosiddetta unità d'Italia sono lì a dimostrare cos'è e l'onore e la sincerità di questa Italia e di chi l'ha sempre rappresentata. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e a risentirci.